Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Biasci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio. Chiuditi.
Tabula rasa in nettissimo ritardo, non sempre è colpa nostra, ma oggi addirittura ci stavano scavalcando i nostri ospiti, molto più puntuali di noi, sono arrivati prima che iniziasse la trasmissione. Ci scusiamo per chi stava aspettando l'inizio, però si sa, la Redonda Rossa ha dei tempi sempre molto più flessibili,
fluidi.
Facciamo vite flessibili, perché non possiamo avere anche dei tempi flessibili, dunque. Buonasera,
buonasera. Ciao, Fabrizio.
Presenta questo ultimo appuntamento dell'anno. Tu lo sai,
l'ultimo
quando arriva
dell'anno, questa non ce la siamo.
Quando arriva questa settimana, così tutti quanti, qualsiasi cosa, è l'ultima volta dell'anno. Queste battute abbastanza idiote. Dunque, ultimo appuntamento però dell'anno per questa tabula rasa.
Allora, partiamo con un'intervista al collettivo di Kaizen.
Sì. Sentiremo uno degli autori del romanzo Delta Blues,
pubblicato per Verde Nero, edizione Ambiente, e poi passeremo a presentare un progetto che verrà proposto nella piattaforma di produzioni dal basso, e ne parleremo con Valentina e con Marco.
E poi chiuderemo, tu non te l'ho detto perché l'ho deciso io questa sera.
Fuori programma,
sì, ho avuto questa idea mentre me ne stavo ai fornelli. Chiuderemo con collegandoci con una libreria di amiche abbastanza vicina fisicamente a questa radio, così per chiedergli tre consigli per gli acquisti, visto che è tempo in cui si fanno dei doni. Il libro ormai è diventato anche l'unico oggetto che si può regalare, perché è il più accessibile, visto le scarse finanze, soprattutto alcune case editrici che volano un po' più basso di altre. Dunque, così andremo a sentire un consiglio in chiusura di trasmissione. Ora riprendiamo un po' di fiato attraverso una traccia musicale e poi torneremo direttamente con Kaizen e Delta Blues.
Star.
Dunque, alle 9.20 diamo il primo buonasera al nostro primo ospite di questa lunga trasmissione. Ciao.
Ciao.
Allora, mi sono prima informato, visto che quando si ha un'identità collettiva, almeno come autore, bisogna sempre capire come si chiama. Abbiamo al telefono Guglielmo del collettivo Kaizen, giusto?
Ciao, sì.
Ciao. Senti,
benissimo. Ecco.
Allora, con lui oggi parleremo di questo romanzo, di questo noir dal titolo Delta Blues, uscito da pochissimo.
Sì.
Sì, è uscito appunto a ottobre, per una casa editrice che si presenta sempre molto bene, la Verde Nero. Non c'ha tantissimi titoli, ma sempre dei titoli molto ben curati. Tra l'altro questo ha una copertina splendida.
Beh,
perché
cioè,
è ancora di Gipi.
La serie sì, è di Gipi.
Sì.
È proprio un bel prodotto, proprio anche se voi, anche fisicamente. E con innanzitutto un breve cenno: io vi conoscevo già dal blog Kaizenology, se possiamo chiamarlo blog, perché secondo me è anche un po' di più che un semplice blog di scrittura. Però da Kaizenology fino a Delta Blues, anche se siete passati per altri almeno un paio di romanzi, se non sbaglio.
Sì, La strategia dell'ariete da Mondadori 2007, poi altri progetti di scrittura collettiva proprio aperta alla partecipazione di navigatori in rete, che sono state pubblicate per una piccola casa editrice di Imola che si chiama Bacchitega.
Tra l'altro un romanzo Creative Commons che fa sempre molto bene, fa sempre molto bene proprio per un discorso proprio di diritti d'autore, un romanzo che ha secondo me una grandissima onestà, è quello di presentarsi direttamente dicendo in prima che questo non è questo romanzo è una cover.
Beh, ci mancherebbe altro. Sicuramente abbiamo messo le mani avanti, abbiamo deciso di fare questa cosa perché ci interessava anche un lato sperimentale, poter sperimentare qualcosa di diverso dal solito, oltre a fare tra virgolette una buona azione con Verde Nero, con le pubblicazioni di Edizione Ambiente. Ne abbiamo approfittato anche per fare qualcosa di insolito, appunto una cover, una cosa che in letteratura si fa molto meno rispetto a quanto accada nel mondo della musica, e soprattutto una cover non di un romanzo da nulla, ma una cover di Cuore di Tenebre, insomma è un pilastro della letteratura mondiale.
Diciamo che quando si fa in letteratura spesso e volentieri non viene dichiarato che si scopiazza,
sì, probabilmente
è un po' differente, visto proprio ultimamente leggevo un romanzo di una autrice che in Germania ha venduto tantissimo, si chiama Roadkill, appena uscito per l'Inaudi, tra l'altro non mi è piaciuto affatto, che
sì,
è stato
della
17enne, se vuoi anche scritto, se vuoi anche con uno stile abbastanza curioso, però è stato denunciato in Germania per plagio da parecchi, perché lei ha fatto proprio man bassa attraverso proprio scopiazzando attraverso alcuni blog tedeschi, che per me non c'è nulla di male nel farlo, però l'importante è che bisognerebbe avere l'onestà di dove si attinge o dove ci si ispira, poi soprattutto quando si prendono blocchi interi di frasi interi. Comunque questo invece non è così, perché è appunto una cover di Cuore di Tenebra di Conrad, anche se io ci ho visto molto Apocalypse Now, te lo dico proprio così, soprattutto
ovviamente. Non si poteva farne a meno, insomma, anche perché a parte il fatto che Apocalypse Now è veramente un altro capolavoro assoluto, comunque l'immagine è sempre per forza di cose prevalente rispetto alla parola scritta, salta subito in mente quello, è ovvio, viene subito in mente quello.
No, questo a mio avviso è un romanzo che è un vero e proprio thriller politico, se vuoi anche un romanzo d'inchiesta, perché c'è molto dell'inchiesta, è ambientato nel delta del Niger, una delle zone probabilmente più sfruttate e più devastate del pianeta, dove alcune multinazionali hanno proprio il monopolio delle estrazioni del petrolio ai danni direttamente della popolazione. Tra l'altro lì non è che ci abitano 1.000, 2.000 o 3.000 persone, parliamo di di un'area con più di 20 milioni di abitanti.
Immensa,
appunto, quasi come se fosse mezza Italia, proprio come paesi. Perché questa scelta, da dove nasce questo desiderio, se vuoi, di andarsi a confrontare con un tema abbastanza particolare di cui spesso e volentieri non si parla nulla, tranne quando il movimento per l'emancipazione del Delta del Niger, il cosiddetto MEND, magari sequestra qualche ingegnere occidentale?
Beh, perché naturalmente l'idea di un tema ambientalista era insito nel progetto, naturalmente accettando di pubblicare con Edizione Ambiente eravamo forzati, fra virgolette, a farlo, e ci andava ovviamente di farlo assolutamente. La scelta dell'ambientazione africana è dovuta sia al fatto che almeno un paio di noi erano stati molto colpiti da notizie e documentari che avevano visto in passato sull'argomento, e questa cosa si incrociava alla perfezione con l'idea di partenza di cui si è detto, di fare una cover di Cuore di Tenebra. Quello che in Cuore di Tenebra era l'oro bianco, naturalmente è stato virato al nero nella nostra opera al nero. A questo punto è veramente il caso di dirlo, insomma, è una tematica ricorrente anche quella del romanzo, della negromanzia, quindi dell'opera al nero, e in effetti così abbiamo fatto. Insomma, le cose di Kezene molto spesso vanno avanti grazie a una cosa che si chiama serendipità, cioè la possibilità di intrecci che sembrerebbero teoricamente del tutto improbabili e poi in realtà si manifestano e si verificano quasi per miracolo.
Se siete rimasti soddisfatti di questo lavoro?
Devo dire presuntuosamente di sì. In partenza, vuoi per il progetto un po' diverso dalle solite cose nostre, vuoi per il confronto con Conrad e anche con Apocalypse Now, vuoi per anche i tempi che non erano lunghissimi che avevamo a disposizione per scrivere il romanzo, devo dire eravamo un po' intimoriti dalla cosa. Alla fine siamo rimasti soddisfatti, credo che meglio di così non avremmo potuto fare, poi non sta a me dire se in assoluto questo meglio sia qualcosa di buono o meno, però francamente credo che sia venuta fuori qualcosa di diverso quantomeno dal solito, e credo che questo sia già una buona cosa.
Allora, a me, te lo dico onestamente, a me è piaciuto, ha convinto abbastanza. Poi bisogna sempre avere un approccio molto laico nei confronti dei romanzi, un approccio senza nessun pregiudizio. È un romanzo scritto da italiani. Io sono rimasto sorpreso quando ho letto che nessuno di voi era stato direttamente in Niger, perché credo che le pagine descritte proprio come ambiente riescano molto bene, almeno come intensità, come emozione. Poi magari vi siete inventati completamente tutto, il delta del Niger è completamente diverso, questo non lo so, ma in fondo perché saperlo, però il risultato è che convince, questo volevo dire.
Grazie. Detail Niger quantomeno si presenta più o meno come l'abbiamo descritto, devo dire, perché non l'abbiamo visto in presenza, però l'abbiamo visto indirettamente. E purtroppo, proprio per i motivi di tempo di cui accennavo prima, non è stato possibile fare sopralluoghi in loco, nessuno di noi c'era andato per fatti suoi, per esperienze sue in precedenza, quindi vabbè, è andata così. Però se a te ha dato l'impressione di vividezza, vuol dire che insomma qualcosa di buono siamo riusciti a combinarlo.
Senti, Guglielmo?
Sì.
Ciao. Senti, io sono sempre molto incuriosito invece dalla dinamica. Tutto sommato abbiamo anche intervistato qualche settimana fa un altro collettivo, diciamo un esperimento a più mani sulla scrittura.
Sì.
Quali sono da una parte le motivazioni, insomma, che vi spingono, quale senti che sia un po' il valore aggiunto in un'operazione di scrittura collettiva, e che effetto fa poi invece riassumere, vabbè, un po' troppo riduttivo, ma sintetizzare, comunque far coesistere queste, cioè, le realtà poi individuali di ognuno di voi su un romanzo come questo, che comunque mi sembra molto conciso e preciso nel raccontarlo.
Grazie per gli aggettivi, conciso e preciso, mi piacciono molto. Ma ti dico, le motivazioni, ce n'è una fondamentale, che la ribadiamo sempre quando ce la chiedono, è anche banale dirlo, è divertente. Tutti noi naturalmente eravamo appassionati di scrittura, alcuni di noi, io ad esempio in particolare, scrivevo già individualmente prima di Kaizen, e pubblico anche individualmente, per cui non è una scelta, sai, di tipo di matrice ideologica o una cosa o l'altra, oppure né ci interessa proclamare la morte dell'autore individuale o fesserie del genere. Scriviamo insieme perché ci siamo trovati per caso, insomma adesso le circostanze non sono molto interessanti in questo momento, e abbiamo detto beh, proviamo un po' a scrivere una cosa insieme, è andata bene. E da un punto di vista della valutazione del risultato e degli apporti dei singoli al prodotto collettivo, devo dire che si può dire insomma che quantomeno cerchiamo di fare in modo che gli apporti dei singoli nell'insieme, insomma nell'opera complessiva, non si limitino semplicemente a costituire una somma di fattori, insomma in questo caso diciamo la somma dei fattori
è maggiore
rispetto a quello che darebbe da un punto di vista matematico.
Sì.
C'è qualche cosa in più,
c'è una proprietà emergente
in qualche modo a dare qualcosa in più, credo.
Sì, ne parlavamo anche l'altro, quando era due settimane fa insieme a Simone Sarassolo, usciva anche lui da un'esperienza di un libro collettivo, però lì
ha fatto una cosa molto interessante.
Sì. Se vuoi magari la sua era un po' più semplice, perché ognuno si è occupato di un personaggio, dunque di una parte del libro, se vuoi tra virgolette, ovviamente è più semplice.
Era più collettivizzato il progetto, diciamo, l'idea.
La scrittura era più lineare.
Sì, però è anche vero che appunto è difficile poi fare in modo che ci sia una scrittura omogenea.
Esatto.
Senti, un'ultima domanda, poi ti lasciamo alla tua vita e magari presentiamo anche dopo Kaizenology il blog, perché è un blog che va letto, che è sempre molto interessante andarci. Non pensi che un po' tutta l'editoria sia un po' troppo schiacciata sul noir e sui thriller? Io poi mi cibo, nel senso ne leggo tantissimi di noir e thriller, anzi ho perso anche l'abitudine a leggere qualcosa di diverso spesso, dunque vado un po' in difficoltà, però ho questa sensazione che ormai la realtà si riesce a raccontare, soprattutto i libri come i vostri, soltanto attraverso il noir.
Ma guarda, secondo me in realtà è molto spesso, quando si tratta di situazioni di mercato anche vaste, è molto spesso una questione di etichette, di come ti devono per forza vendere qualcosa. In questo momento storico particolare va, per vari motivi, il noir, e si definisce noir un sacco di roba che magari noir non è. Ora, da un punto di vista tecnico-narrativo, ad esempio, si è detto fra di noi, fra noi tre, il Delta Blues non è un noir, anche se molti lo definiscono un noir, non lo è. Insomma, un noir è un tipo di romanzo che ha delle regole, o dovrebbe avere delle regole ben precise, insomma, e questo non ce le ha, e come questo tantissimi libri che vengono definiti noir non lo sono. Io non devo dire, ho sempre cercato di prescindere dalle etichette quando mi metto a scrivere qualcosa, sia individualmente che in collettivo. Non ci chiediamo mai in partenza che cosa stiamo andando a scrivere. Abbiamo un'idea di massima della storia, poi andiamo a strutturarla poco a poco, ma non ci interessa più di tanto se scriviamo un noir, un mystery, una crime novel o un romanzo rosa, insomma quello che viene.
Io l'ho chiamato thriller politico prima.
Sì, un eco thriller, alcuni l'hanno definito un eco thriller, sì probabilmente, che credo forse la definizione più adatta sia o thriller a metà fra thriller politico e romanzo d'inchiesta, questo è, però insomma sempre lì per quello che vale.
Senti,
insomma, capisco che possa che fare delle classificazioni possa avere un senso quando devi studiare un fenomeno letterario nel suo un periodo letterario nel suo complesso, però in questi casi secondo me insomma è più una questione di mercato che altro, insomma, bisogna ridurre tutto a uno slogan, a una frase, a un'idea che sia possibile comunicare in tutto il tempo possibile.
Facilmente.
Sì, ci sono inventati graphic novel, di conseguenza va bene tutto.
Sì, ormai, sono una delle tante.
Una delle tante.
Per quanto mi riguarda, insomma, lascio nel tempo che trova.
Senti, Girolamo.
La letteratura di Ito fra buona e cattiva, poi il resto.
Guglielmo, ciao. Senti, un'ultima cosa.
Aspetta, l'ultima domanda, perché era l'ultima domanda mia, essendo in due, sai com'è.
Sì, scusate.
Senti, facciamo una domanda di rito a tutti i nostri ospiti, ossia cosa stai leggendo o cosa ci consigli di leggere in questo momento?
Ah, guarda, in questo momento sto leggendo un libro di Tom Robbins, l'ultimo uscito di Tom Robbins, che tra l'altro è praticamente il mio autore preferito, in questo caso è un libro quasi per bambini che si chiama B come birra, però di Tom Robbins veramente consiglio qualsiasi cosa,
tra coscine di pollo,
e Feroci invalidi, Ritorno dai paesi caldi, e poi un altro libro di un altro autore che amo molto che si chiama Pete Dexter. Questo si chiama Spooner, ancora non ho letto 5-6 pagine, per cui magari non lo consiglio, anche, cioè non lo consiglio perché non l'ho finito, però
anche Dexter, l'ultimo uscito, no? Se non sbaglio, è appena uscito.
Sì, l'ultimo e il penultimo, perché ne sono usciti due insieme, li ho presi tutti e due, per ora sto leggendo questo Spooner, però di sicuro insomma molti conoscono giustamente altri titoli insomma di Dexter, ma Il cuore nero di Barry Stroud, per esempio, che ci hanno fatto anche un gran film, un grande autore, mai una parola fuori posto, per cui se posso tranquillamente consigliare i due autori che sto leggendo in questo momento, Tom Robbins e Pete Dexter, che sono davvero dei grandi.
E noi invece consigliamo kaizenology.wordpress.com, Kaizen scritto tipo Kaiser ma con la Z, tanto per capirci, un blog da leggere questa volta gratuitamente, che non fa mai male. Grazie, molto gentile.
Grazie, ciao.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao. Torniamo alle 21.40 in diretta, abbiamo sia Marco che al telefono che Valentina qui in studio per parlare invece di un altro progetto che Francesco ci spiegherà magistralmente.
Ma sì, allora, con Marco volevamo parlare un po' del progetto Produzioni dal Basso, perché appunto poi abbiamo qui in studio Valentina che sarà la traduttrice del libro che in questo momento insomma vorremmo presentare, comunque Produzioni dal Basso credo voglia proporre di pubblicare o di comunque di promuovere. E Marco, ciao.
Ciao,
ci
buonasera.
Senti?
Ciao, ciao. Sì, sì, benissimo.
Ciao, grazie mille. Senti, ci vuoi spiegare un po' cos'è questa produzione dal basso?
Sì, allora intanto vabbè, buonasera a tutti voi e chi ascolta. Dunque, la produzione dal basso diciamo che è una piattaforma che consente di pubblicare, stampare, editare in generale diverse cose, dai film ai dischi alle magliette, ed è una modalità praticamente di pubblicazione che consente appunto di varare progetti sui quali poi si richiede diciamo una sorta di sottoscrizione, per i quali si richiede una sorta di sottoscrizione e al raggiungimento della quale poi il progetto vede luce e quindi nasce in maniera effettiva. Quindi è una formula diciamo di autoprodurre che a noi per esempio della casa editrice ci ha subito interessato, a partire da un progetto che avevano messo su dai nostri amici, la produzione di un film. Ci era piaciuto molto l'idea che aveva consentito poi a questo film di avere appunto la produzione che meritava e che aveva avuto grosse difficoltà invece a raggiungere nei canali tradizionali, e ha spinto anche noi, casa editrice.
Ricordiamo, voi siete Le Nubi, no?
Sì, Le Nubi Edizioni.
Il
sì.
Film di cui parliamo probabilmente sarà L'Ora d'Amore.
L'Ora d'Amore, esatto, sì. Esatto, di Cristian Carmosino e Andrea Petito, esatto. E da lì insomma comunque è venuto fuori il germe di un'idea del genere, perché noi partiamo da una realtà editoriale molto piccola che effettivamente ha grosse difficoltà a in qualche modo a, io adesso voglio usare questo termine qui, a vendersi, nel senso che il problema fondamentale è che probabilmente noi non abbiamo mai imparato a vendere i nostri libri, abbiamo imparato probabilmente un pochino negli anni, ormai sono 6 anni che editiamo, a farli, ma probabilmente non abbiamo mai imparato a venderli, perché c'è un po' estranea l'idea del marketing, l'idea della promozione, l'idea di produrli e poi doverli anche poi in qualche modo vendere, no? In realtà sì. Il problema è che effettivamente in questo periodo, non so se in questo momento, seppure è una realtà che va avanti da sempre, i piccoli editori hanno grosse difficoltà ad essere distribuiti, ad essere poi incontrati nelle librerie, che sarebbe poi l'idea di base, di penso, di ogni editore. E quindi questo, in questo periodo poi particolare di grossa difficoltà a esistere proprio come casa editrice, c'era venuta l'idea di inventarci qualcosa di diverso, di effettivamente più condiviso da un lato, quindi condividere l'esperienza editoriale in quanto tale, e poi anche più raggiungibile in qualche modo dai lettori.
Ah, ok. Sì. E senti, ecco.
Ed è un modo anche per far partecipare poi le persone attivamente, perché poi sono un progetto aperto. Te lo dico perché i miei amici hanno proprio usato Produzione dal Basso per produrre sia Una Montagna di Balle, che adesso Genuino Clandestino, che avrà invece luce nel prossimo anno. Però è stato molto utile, poi la risposta c'è sempre stata, perché poi vendere 500 DVD in anteprima, addirittura prima che il DVD venga, proprio che il documentario venga proprio fatto, comunque montato più che fatto, perché si parla di anni di riprese, è sempre abbastanza particolare, e poi ti dà anche quegli strumenti e quei mezzi per poter poi portare a termine un progetto, e non è poco.
Esatto, e poi la cosa interessante è che effettivamente a chi decide di sottoscrivere, di partecipare al progetto, non viene chiesto nulla in anticipo, non viene chiesto niente se non quello della condivisione. Poi noi in più stiamo cercando di costruire anche una rete di relazioni, di condivisione, che porti prima della realizzazione del libro a condividerne i contenuti, a presentare l'autrice, e poi dopo magari se volete magari anche Valentina per esempio potrebbe parlare un po' anche di Marina, eccetera, cioè far conoscere, cercare di condividere le idee prima e non soltanto attraverso un libro, non un libro come oggetto, ma un libro che possa proporre e produrre delle riflessioni che poi si possano espandere in direzioni differenti, non solo in termini di lettura, ma anche proprio di attività, di iniziative, di cose che poi con un gruppo di persone stiamo cercando, che speriamo si allarghi sempre di più, stiamo cercando di mettere in piedi intorno a questo progetto. Infatti questo progetto noi l'abbiamo abbiamo chiamato così in casa editrice, abbiamo pensato di dargli un nome proprio a partire da produzioni dal basso, l'abbiamo denominato PEP, che poi sta per produzioni editoriali plurali, ho difficoltà sempre a dirlo, che è proprio, starebbe proprio a testimoniare quantomeno la nostra volontà di poter condividere proprio il processo editoriale in quanto tale, non soltanto la sottoscrizione del libro perché servono dei soldi per stamparlo, ma anche cercare di partecipare a quella che è la produzione del libro stesso, sì. E quindi condividere l'esperienza che per noi che lo facciamo è un'esperienza molto affascinante.
Senti Marco, siete tra i primi editori che sperimentano questa formula, se non sbaglio.
A quanto ne sappiamo sì, però non vorremmo peccare di presunzione, nel senso no, che ci sembra di sì, se come siete casa editrice.
Tra i primi, ma comunque mi sembra sì. Insomma cominciare un percorso anche diverso e nuovo. Per cui...
Sì, esatto, proprio questo, cercare strade nuove, cioè non star lì sempre soltanto a lamentarsi che i grandi costruiscono le strade, ti creano problemi, ti vincolano, ti espellono, ma cercare di come dire, di inventare qualcosa o comunque prendere, no? Prendere e credere in progetti e modalità di produzione di cultura, di libri, quello che sia, alternative, ma realmente alternative, come effettivamente diversi progetti molto belli sono stati realizzati attraverso produzioni dal basso, e quindi crediamo che insomma possa essere uno strumento in più, e vediamo un po' come l'idea è quella di sperimentarlo e vedere magari di fare questo libro in questo modo e poi magari invece farlo diventare proprio una modalità operativa anche per la casa editrice.
Sì. Senti, tecnicamente diciamo spieghiamo un po' meglio, cioè quante copie a voi servono di diciamo come sottoscrizione per poter poi realizzare il libro?
Sì, dunque noi abbiamo fissato grosso modo una cifra di 250 copie da sottoscrivere, diciamo, per arrivare alla stampa.
La stampa. E i tempi come?
Dunque, i tempi sono più o meno questi. Allora, il progetto sta per essere varato, è proprio in questi giorni, perché sì. Stavamo chiudendo alcune cose relative alla traduzione del primo estratto, di cui poi magari vi parleremo, vi parlerà anche Valentina, e per varare il progetto vero e proprio. Quindi tra pochi giorni sarà disponibile la pagina in produzioni dal basso sul nostro sito web della casa editrice, nella nostra pagina Facebook, e poi contiamo in tre mesi, in un tempo di tre mesi di provare a raggiungere queste 250 copie di prenotazione, di sottoscrizione. Poi le modalità sono due, cioè chi acquista una copia la prende, diciamo, acquista a un prezzo che è più basso di quello che poi sarà il libro, il prezzo di copertina, e se se ne prende più di una ancora più basso, quindi ovviamente incentivare ancora anche la possibilità non solo di prendere il libro ma anche di regalarlo, di condividerlo a propria volta, sì. Insomma, ecco, di
sì sì, questo penso che rientri proprio nella insomma nel percorso di produzione dal basso.
Visto che hai tirato un ballo più volte Valentina è qui con noi, visto che magari a lei chiediamo, Marina Garces, penso che si dica così, è sì. Catalana, dunque il catalano si legge diversamente dallo spagnolo, io poi non conosco né lo spagnolo né il catalano, dunque mi sono assolutamente buttato. Te lo dico, chiediamo appunto a Valentina perché Marina Garces e quale suo romanzo.
Buonasera a tutti, grazie dell'ospitalità. Marina Garces, essenzialmente perché siamo legate a lei da un rapporto di amicizia, da tempo seguiamo le cose che Marina scrive, e anche non solo Marina ma il collettivo di cui lei fa parte, che si chiama Espai en Blanc, attivo a Barcellona.
In cosa è attivo? Cioè è sempre in...
diciamo che è un collettivo di pensiero critico, mm-hmm. Molto interessante perché unisce, diciamo, una produzione scritta di tipo filosofico a azioni nella città, penso che loro sono stati invitati qui alla radio, anche venuto Wenceslao Galán in un'altra occasione.
Sì, per presentare un film, se non sbaglio.
Un libro.
Ah, era un libro.
Sì, okay. Sì, sempre delle nubi.
Ok. Senti, e il titolo di questo libro?
Sì, innanzitutto è un libro di saggistica. È una raccolta di 7 saggi e il titolo è Occhi per un mondo comune, saggi contro la privatizzazione dell'esistenza.
Che ci puoi dire di questi saggi?
Allora, bene, sono 7 saggi scritti da Marina negli ultimi anni e diciamo che inizio dal sottotitolo, saggi contro la privatizzazione dell'esistenza, perché la riflessione di Marina parte appunto dalla, diciamo, dalla constatazione di questa nostra condizione di vite sempre più private, sempre più chiuse, isolate, di un mondo molto frammentato, e parte da questa constatazione per proporre tutta una riflessione sul noi, sulla possibilità di costruire quello che lei chiama un mondo comune, da qui il titolo Occhi per un mondo comune. Però la sua riflessione io diciamo sì, direi che non è una riflessione di tipo accademico, cioè il libro è un libro più di pensiero che sì, diciamo, si nutre a tutta una serie di dialoghi con autori, però che è molto ancorato nel corpo, da qui anche Occhi per un mondo comune, che in realtà è un'espressione che lei usa in uno dei saggi, un saggio molto bello sulla visione, perché lei insiste molto sulla... diciamo, come uscire da questa condizione di privatizzazione dell'esistenza. Diciamo che i saggi non presentano una sorta di ricette per uscire, non si arriva a una soluzione. Quello che Marina propone è un cambio di prospettiva,
okay.
Arrivando alla consapevolezza che in quanto corpi finiti noi abbiamo la necessità degli altri, è quasi una condizione intrinseca, e quindi da qui parte tutta una riflessione sulla necessità di costruire, di fare, di essere con gli altri.
Bene. Senti, questi saggi hanno una struttura, oppure comunque, diciamo, possono essere anche mescolati, comunque letti così, in un ordine sparso, o visto che lo stai traducendo, hanno comunque una progressione, e quindi, diciamo, l'ordine che probabilmente avrà dato lei è un ordine che piano piano ci accompagna questa visione o questo cambio?
Sì, l'ordine dei saggi dobbiamo ancora deciderlo insieme, però ci sono tutta una serie di richiami, c'è cioè un discorso che si va costruendo da più lati, con richiami, però diciamo che in questi saggi c'è sempre questo filo costante del corpo, della... diciamo il mondo comune inteso anche come possibilità di creazione, di costruzione, di quello che lei chiama di esposizione nel mondo, cioè dal fatto stesso che noi siamo finiti e quindi vulnerabili, questa posizione che potrebbe sembrare una posizione di debolezza, in realtà diventa il punto di partenza per farsi toccare dagli altri, dal mondo, sì. Quindi
le connessioni,
sì. Okay. Sì.
Tra l'altro, se non sbaglio, sono saggi che lei non ha scritto quest'anno, ma però raccolti negli ultimi anni.
Sì. ora non ti so dire esattamente le date di ogni saggio, però sono saggi degli ultimi anni.
E che sono quindi stati raccolti in un unico volume. Anche
sì. No.
Non esiste.
Ecco
Marco.
Scusate, no, però
no, dillo. No,
nel senso che in realtà l'idea della raccolta di questi saggi in un volume unico nasce sostanzialmente da un rapporto tra noi e lei, perché essendo noi insomma molto legati alla loro produzione, loro pubblicano questa rivista molto bella ogni anno. Spy and Blank pubblica una rivista monografica su un tema ogni anno specifico, e alcuni di questi dei saggi che noi abbiamo scelto compaiono su questa rivista, altri sono inediti, altri compaiono in altre riviste. In realtà nello spulciare, nel leggere, nel cercare, nel ricercare il lavoro di Marina è venuto fuori questo filo conduttore molto importante, che è questo tema del noi, e questo ci ha spinto a chiederle la possibilità di raccoglierli in un volume e pubblicarli qui da noi, che in realtà non esistono in volume.
Quindi sarebbe così, un inedito mondiale.
Sì, sostanzialmente sì, perché appunto raccolgono tra l'altro cose che vanno più o meno dal 2005-2006 ad oggi, perché l'ultimo l'ha pubblicato, diciamo, è proprio di quest'anno, insomma, che poi, se non sbaglio, Valentina, confermami, è quello che noi pubblicheremo come ebook gratuito, proprio anche come a supporto dell'iniziativa per far conoscere appunto il suo pensiero. Pubblicheremo questi ebook che tutti potranno scaricare liberamente, sempre dai famosi siti che vi ho elencato prima, quello della casa editrice, il nostro Facebook e Produzioni dal Basso, in modo da farsi anche un'idea un po' di questo pensiero, di quello che sarà il contenuto poi più ampio di questi saggi, insomma, ecco.
Tra l'altro l'ultimo saggio, se non sbaglio, ma perché ho un computer qua davanti e ovviamente non sto pigramente ascoltando, vi si chiama Un mondo entre nosotros, che lei ha pubblicato almeno sul sito Spy and Blank la metà ottobre di quest'anno, l'altro recentissimo. L'altro, ricordiamo appunto il sito www.spyandblank, tutto attaccato così come l'ho letto, anzi .net ovviamente dopo, e l'altro sito di cui parlavamo, dove puoi andare a cercare eventualmente il progetto appena sarà pronto, anche la pagina è produzionedalbasso.com, tanto per dare qualche riferimento a chi ci ascolta e che possa rimanere un po' così.
Sì, un'ultima cosa.
Sì, sì, vai, prego.
No, volevo dire che diciamo la modalità di pubblicazione, di produzione di questo libro è stata esorta non solo, diciamo, dalle questioni legate alla casa editrice, ma è stata suggerita appunto dal libro stesso. Quindi il libro che si fa e che raccoglie intorno a sé diciamo un noi che si costruisce anche insieme al libro, quindi la traduzione è ancora in corso, però speriamo di poter incontrare Marina possibilmente anche prima che il libro sia pubblicato.
Ecco, proprio a questo proposito sembra sempre un enorme privilegio per una traduttrice incontrare il proprio autore o la propria autrice. Questo credo che sia, insomma, per chi fa il vostro lavoro un'enorme fonte di ricchezza, ma anche proprio di confronto.
È una fortuna immensa anche potersi confrontare con l'autrice sulla traduzione in corso, una fortuna preziosa per ogni traduttore. E anche una grande gioia poter condividere questo percorso, questa trama anche che non è fatta di distanze, no? Ma che ognuno di noi sta costruendo, ognuno di noi e tutti noi insieme costruiamo in parallelo e portiamo avanti, diciamo, sì, queste brecce nella realtà, come le chiamano loro.
Bene, benissimo.
Marco, io non so se raggiungere qualcosa.
Ma no, mi sembra che è venuto fuori più o meno il quadro completo di quella che è l'idea, insomma. Poi adesso via via che avremo, insomma, questi materiali a disposizione, cercheremo di darne poi, insomma, di farli avere quanti più possibile, insomma, all'interno della pagina di Produzioni dal Basso. Poi cercheremo di organizzare iniziative di confronto, anche di sì, condivisione, come dicevamo, del progetto stesso, cercare proprio di non soltanto di chiamare a una sottoscrizione, ma di coinvolgere nella produzione. Questa è un po' l'idea che vorremmo realizzare, insomma, anche cercando di coinvolgere, se riusciremo a invitare anche Marina a provare, insomma, a organizzare un'iniziativa prima della pubblicazione, proprio per parlare con lei di questa modalità, che tra l'altro a lei è parsa molto interessante, perché ovviamente non aveva idea che, no, il libro potesse assumere questa valenza di progetto, tra virgolette, per noi sperimentale, nel senso di esperimento, perché noi avevamo già pubblicato, come diceva anche Valentina, altri testi di Espai en Blanc, testi di Santiago López Petit, di Wenceslao Galán, che però avevano avuto un iter più tradizionale, più classico. Sì. Ora questa cosa, ritrovarsi in questo, all'interno di questo progetto, sembra stia piacendo molto anche a lei, e quindi in realtà poi sarebbe bello coinvolgere anche direttamente, non soltanto come autrice, ma anche proprio attivamente nella presentazione del libro stesso. Quindi vedremo, insomma, via via poi comunicheremo queste cose, cercheremo di allargare il più possibile.
Bene, l'appuntamento è a presto, appena sarà pronta, ecco, la pagina di Produzione su Produzione dal Basso, magari ci risentiamo.
Ci risentiamo e lo ricorderemo sicuramente. Noi vi ringraziamo molto. E vi auguriamo anche un buon lavoro e in bocca al lupo.
In bocca al lupo. Ci risentiamo presto, appunto.
Grazie.
Proprio per far parte di quel progetto di condivisione di cui parlava sia Marco
che Valentina.
Ciao, grazie mille.
A presto.
Ciao.
Grazie a voi.
Cool boy playing, fat man running, old fool walking, dead man coughing. Cool boy playing, fat man running, old fool walking, dead man. Playing, fat man running, old fool walking, dead man coughing. Playing, fat man running, old fool walking, dead man coughing. Cool boy playing, fat man running, old fool walking, dead man coughing. Shamale jo ban piliye, bishamale jo ban piliye, boyos kuriye hala, pai pai pothe chala, adhi, unu bhabisho bije osha.
E per l'ultimo spazietto, così in chiusura, sono le 22.03, oggi sforiamo di qualche minuto, in fondo siamo andati oltre.
Abbiamo iniziato dopo, finiamo dopo.
Tardissimo, salutiamo e diamo il buonasera anche alla nostra amica che ci sta così.
È un'amica libraia?
In collegamento, un'amica libraia, perché oggi proprio ci appoggiamo a una libreria indipendente, ne parliamo sempre spesso, sempre più spesso, anzi le sosteniamo sempre più spesso, sono quelle librerie, quelle che non fanno lo sconto, che però dietro ci sta il lavoro di persone e anche il fatto che bisogna anche...
Sono forme di autoreddito, sì, di autosostentamento, di promozione...
E noi oggi
c'è con noi la libraia?
La libraia anonima, posso avere un nome?
No, ciao Brila,
ciao, ciao Barbara.
Buonasera.
Ecco,
pronto?
Hai visto?
Pronto.
Come cominciano a parlare subito via la voce. Siamo in collegamento con Tuba, la libreria delle donne che si trova in quella dell'isola Bedonale del Pigneto. Penso che parecchia gente che ascolta questa radio sa di cosa parliamo, e a lei questa sera abbiamo chiesto, così, visto che siamo in un periodo in cui spesso e volentieri si regalano libri, io dicevo che ormai diventa il regalo più accessibile, perché è quello che costa meno e quello che fa anche sempre più
piacere,
più piacere. Così chiedevamo tre consigli, tre libri da consigliare, così da regalare o anche semplicemente da leggere, perché poi...
Allora, mi sentite?
Forte e chiaro.
Eccola. Allora, i tre libri che io ho scelto per
Tabula Rasa.
Tabula Rasa e chiusura d'anno, vacanze, leggete tanto, sono Amruta Patil nel cuore di Smog City. È una graphic novel, racconta la storia di una giovane donna.
Scusa,
sta per abbandonare il telefono di Tuba.
Una giovane donna?
Una giovane donna indiana. Si sentono dei beep, ma il mio telefono che si sta scaricando.
Bene. Allora siamo veloci, tra l'altro è un fumetto bellissimo, perché tra l'altro io l'ho letto, mi è piaciuto tantissimo, e poi è molto atipico perché alterna le illustrazioni a mezze pagine di scrittura, dunque è un qualcosa che è un po' diverso.
È un diario illustrato.
Sì, un po' diverso, il fumetto ha una storia molto bella, disegnata molto bene, e poi anche insolita, perché è un fumetto, fumetto indiano.
Edito da Metropoli d'Asia, casa editrice... quasi neonata, prezzo super pop perché 12,50 euro, un bel formato, belle tavole, anche a colori, quindi
tra l'altro una casa editrice sembra anche molto interessante, perché si è tagliata questa fetta così di mercato, tra virgolette, pubblicando autori indiani, e vedo che ha tirato fuori delle cose molto che sembrano molto interessanti a me, così.
Ok,
okay,
e
seconda scelta.
Ma non seconda classificata.
Non seconda classificata, seconda scelta, Precious di Saphir per la Fandango Libri.
Sì.
È un libro che, a prescindere dal film, va premiato, è bellissimo.
C'è una bella storia, poi.
Come tutti i libri sono più belli dei film.
Come tutti i libri è più bello dei film, e questo libro in particolare, secondo me, va fatto un ringraziamento speciale al traduttore, che ha fatto un lavoro della Madonna, perché è veramente reso benissimo, quindi Massimo Bocchiola si merita un applauso da parte della
libreria,
futura lettrice e lettore. Ed è la storia di una giovane ragazza nel disagio della periferia statunitense negli anni 80, ed è un libro tra l'altro di speranza, quindi ha un libro
buono
di
per finire l'anno.
Voglia.
Ok,
e poi l'altra scelta?
L'ultimo scelto è Patti Smith, Just Kids.
Wow.
Che va bene per la nonna, per la mamma, per la zia, per il cugino.
Diciamo per i parenti.
È il libro pluriparentale, ed okay, è un librone. È scritto bene, questa donna sa anche scrivere, il pregio di avere anche delle foto meravigliose di Mapplethorpe inserite nel libro, e racconta un bel momento storico. No,
bene. Quindi... bene, guarda, il telefono non ti ha abbandonato.
Non mi ha abbandonato, sono messa tutta per farlo entro l'ultimo beep di morte del cordless.
Dunque noi ringraziamo Brina, ringraziamo dunque Libreria Indipendenti, in questo caso Tuba, la libreria delle donne che si trova all'isola Pedonale del Pigneto. Buon proseguimento di serata.
Buoni libri, regalate
buoni
libri.
Libri soprattutto.
E soprattutto leggete, che fa bene alla salute.
Sì, grazie, ciao.
Grazie.
Ciao. Super sharp shooter. Mentre è scattata una musica improbabile, noi dobbiamo andare alla giusta conclusione di questa puntata di Tabula Rasa, sono le 22.08. Tabula Rasa, non so se tornerà il prossimo venerdì, che è proprio quello a ridosso del Capodanno, il prossimo lunedì, scusatemi, il lunedì 27, credo di sì, dunque l'appuntamento è con...
tutti i lunedì.
Con tutti i lunedì, alle ore 21 e alle ore 22, la settimana prossima ci sarà Cristina, con cui ci alterniamo ogni 15 giorni alla conduzione, dovremmo ritornare forse non direttamente la prima settimana di gennaio, ma forse slitteremo a lunedì successivo. Dunque, se non sbaglio, lunedì 4 non dovremmo andare in onda, te lo dico subito. No, tu mi stai guardando.
E io che faccio lunedì 4?
Non lo so, poi non si sa.
Vabbè, mi paghi la settimana bianca, ok. D'accordo.
Io fisicamente non ci sto, poi se ti trovi un altro socio la fai da sola, non è mio interesse, anzi faresti anche molto bene. Noi vi ringraziamo per essere stati all'ascolto con Tabula Rasa, i libri in radio. Torniamo appunto lunedì prossimo alle ore 21. Tutto ciò che voi ascoltate, tutte le trasmissioni di Tabula Rasa, le potete poi trovare registrate, pubblicate anzi sul sito della radio, che è www.ondarossa.info, un sito abbastanza completo dove potete ascoltare sia gli audio registrati durante la giornata, delle notizie, di quello che accade in città e non solo, fino alle trasmissioni, soprattutto sì, quelle tematiche relazionali, e c'è giustamente anche Tabula Rasa. Se poi non sta nella home page, basta che sul ricerca, su ricerca fate Tabula Rasa e vi esce fuori l'elenco delle trasmissioni, sì, se volete, così ogni tanto.
Allora, ripetiamo, oggi sì, abbiamo avuto Kaizen con Delta Blues, abbiamo intervistato Girolamo
Guglielmo.
Ok, non ce la faccio. Ok, e poi abbiamo parlato con Marco della casa editrice Le Nubi, ci ha parlato del progetto di produzione dal basso. Sono tra i primi editori che cominceranno a proporre delle novità in questa formula, e poi con la traduttrice del libro che vorranno pubblicare, con Valentina. E che cosa dire? Buon anno.
Buon anno. Buone vacanze, buone, anche per chi
sopravvivete alle feste leggendo.
È vero.
A presto e buona serata.
E io vado anche appunto in chiusura a salutare un ascoltatore che ci ha appena detto che non ci ascolterà mai più. Forse li siamo un po' antipatici, ma è semplicemente la provocazione che c'è tra amici. A lui però la nostra stima e il nostro affetto. Nel frattempo, buon proseguimento con Tabula Rasa, con Radio Onda Rossa. Ormai io sono preso da un edonismo massimo con Radio Onda Rossa. Intorno alle ore 23 la prossima trasmissione, Todos, una gran bella trasmissione che ascolto sempre,
tra le nostre preferite.
Sì, io addirittura
Attica Blues anche questa settimana forse salta.
No, Attica Blues salta. Per questo ti dicevo che ci direttamente la radio tornerà in voce intorno alle ore 23. Nel frattempo un po' di musica dall'automatico di Radio Onda Rossa. Ciao.
Buonanotte.
Ciao.